di interpretare al meglio il mio difficile ruolo di guida, spiegandovi innanzitutto di cosa parliamo oggi e perché è stata fatta questa scelta. Allora, oggi parliamo di tre libri. Questi tre libri sono stati scritti da due autori tra i più importanti del secondo Novecento italiano, con l'intento di preparare il terreno per lettori più competenti, più avveduti, più capaci di selezionare le letture dell'oggi. Oggi siamo in qualche modo bombardati da moltissimi stimoli narrativi e culturali e più che mai c'è bisogno di un filtro, cioè essere tutti capaci di autodifesa per scegliere bene. Scegliere bene non vuol dire in qualche modo semplicemente frequentare un intrattenimento migliore, cioè divertirsi su un autovolante più perfezionato rispetto a un autoscontro più scassato. Si tratta di fare esperienza di vita e usare bene il proprio tempo per conoscere se stessi e gli altri con forte impegno etico, anziché farsi intrattenere dal mercato. Quindi non si tratta semplicemente di scegliere appunto un gioco più raffinato, ma scegliere delle esperienze più profonde, che sono appunto i libri di qualità. Per conoscere i libri di qualità del presente, forse prepararsi o rimemorare quelli del passato è un buon viatico, è una buona preparazione. I tre libri di cui parlo, i due autori di cui parlo oggi, forse alcuni di voi li conoscono. Italo Calvino, Leonardo Sciascia, come gli autori di cui parlerà la dottoressa Grandelis la prossima settimana, no, non ricordo quando, insomma tra poco, appunto Alberto Moravia e La Morante, sono tutti autori che quantomeno per nome, ma forse anche per esperienza di lettura, qualcuno di voi avrà incontrato nella propria vita, nei propri percorsi. Quindi anche qualora qualcuno di questi libri di cui parlerò ora siano già noti, non sarà per nulla un difetto rimemorarli, perché sono dei grandi libri attraverso i quali si possono appunto scegliere meglio i libri del presente, di cui si occuperà il professoressa Marsiglia nell'ultima dei vostri incontri, dico nostri perché ormai mi sento parte di questa comunità, diciamo, di lettori permanenti che a Padova si è costituita. Ecco, i temi sono appunto l'infanzia, la sessualità, l'adolescenza rappresentati in letteratura e tutti e tre questi libri hanno questo tema evidentemente. Il primo è Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, che esce nel 1947. Il secondo, forse ancora più noto, diciamo, è il libro di cui è protagonista Cosimo, no? Il secondo protagonista della nostra triade, Il barone rampante. E il terzo, forse un po' meno noto, è Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia, di Leonardo Sciascia. Quindi adesso conosceremo questi tre personaggi, Pin, Cosimo e Candido, e li incontreremo nella loro infanzia, perché uno resta piccolo, Pin, gli altri due crescono fino a diventare grandi, maturi, anziani, attraversano tutta una vita. Quindi in questo, diciamo, diverso tragitto di questi tre bambini, possiamo già apprezzare il tema dell'infanzia, che è un grande tema del Novecento, della modernità, visto attraverso il rapporto con la storia. Infanzia e storia, quindi la vita privata e quella pubblica vengono in qualche modo a essere messi a confronto da questi libri. Il primo, per esempio, di cui ora parlerò, riguarda la resistenza italiana in un luogo specifico, le Prealpi Liguri, negli anni 40 del Novecento, quando Italo Calvino, l'autore, si trova in un gruppo partigiano a combattere contro i nazifascisti in montagna e subito dopo, giovanissimo, ventenne, scrive questo suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno. Quindi abbiamo un bambino, Pin, e la storia, anzi la violenza storica, quindi la storia della resistenza italiana, messi a confronto, guardati l'uno, diciamo, straniando l'altro. Gli altri due romanzi invece coglieremo soltanto il momento in cui i due protagonisti sono ancora bambini, Cosimo e Candido, destinati poi a una lunga vita, a una lunga esperienza. Dentro la storia, anche lì, perché Cosimo esperisce, fa esperienza del Settecento illuminista e rivoluzionario, quando in Francia c'era la rivoluzione francese, quindi momento di grande trasformazione della cultura e della società umana. L'illuminismo e la rivoluzione francese sono punti di svolta nell'Occidente, nella storia europea. Quindi, ancora una volta, la storia, in quel caso quella del Settecento avanzato, vista da un bambino che, come in una fiaba, sale sugli alberi per non scendere più. Il terzo ragazzino, Candido Munafort, guarda il mondo degli adulti finché è bambino, il mondo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, la Sicilia post-bellica, e accompagnerà, poi diventando adolescente e infine adulto, la storia italiana fino agli anni 70 avanzati, fino al 77-78, quando il libro viene concepito. Quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni del secondo Novecento. L'infanzia, l'abbiamo detto anche l'anno scorso per chi c'era, è un grande tema anche memorialistico, no? Quando l'infanzia diventa materia di esperienza? Non è sempre stata materia di esperienza nella cultura occidentale. A un certo punto, da Rousseau in poi, proprio nell'epoca dell'illuminismo, di cui parleremo dopo, e poi soprattutto con Sigmund Freud, l'infanzia diventa il serbatoio dell'esperienza, diventa fondamentale, la pietra miliare di tutta l'esperienza adulta. Non c'è nessun atto nostro che non sia già stato in qualche modo, non dico predeterminato, ma in parte sperimentato nel momento dell'infanzia e dell'adolescenza. Fino a quel momento l'infanzia era inessenziale. Per i secoli precedenti, nel Medioevo per esempio, l'infanzia non contava nella biografia e quindi anche nei romanzi e quindi nella cultura. Era qualcosa di poco importante. Mentre di colpo questa freccia si rovescia, tutto è già determinato o in parte già determinato nel momento in cui noi siamo molto piccoli, a contatto con i nostri genitori, con le esperienze primigenie, corporali e psichiche. Lì si determina già gran parte del nostro destino. Questo lo capisce Jean-Jacques Rousseau, filosofo dell'illuminismo e del preromanticismo francese, potremmo dire, con l'Émile, e poi soprattutto Freud. Queste due svolte fanno sì che l'immagine dell'infanzia sia totalmente capovolta. Quindi andiamo alle nostre sorgenti per capire la nostra presenza e il nostro futuro. La letteratura ci aiuta, è un viaggio alle nostre sorgenti. È chiaro che questi tre bambini siamo anche noi. Noi lettori ci impadroniamo dei personaggi, ne abitiamo il corpo, i recettori, lo sguardo, diventiamo loro quando leggiamo, e quindi rifacciamo esperienza della nostra stessa infanzia attraverso questi personaggi e quindi conosciamo noi stessi e gli altri. Questa è la funzione della buona letteratura. Quella cattiva è meglio eliminarla. Ecco, allora cominciamo dal primo testo. Pin è un ragazzino che ha una sorella che fa la prostituta, non ha i genitori, vive in un carrugio. A Venezia si direbbe una caeta, più o meno la stessa cosa, di una cittadina X, ligure, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando sono già arrivati gli eserciti tedeschi, quando sulle montagne ci sono i partigiani e quando la società italiana sta vivendo un momento di grande crisi bellica, evidentemente, no? Gli anni 40 del Novecento. Questo bambino vive la storia e la sessualità da bambino, ne ha un'esperienza pre-pubere, non sa esattamente cosa sia la sessualità, nonostante ce l'abbia in casa ogni giorno, perché la sorella si vende e si vende anche ai tedeschi, e non sa esattamente perché gli uomini vestiti di nero, i fascisti, combattono e uccidono gli altri e viceversa. Sa che c'è una guerra in corso, ma non la decodifica se non con le categorie di un piccolo bambino. Questo bambino però porta dentro la guerra e dentro il mondo adulto lo sguardo della fiaba. Calvino si serve dei modelli fiabeschi per costruire questa storia. Cammina, cammina nel bosco. Tant'è vero che fin dal titolo, Il sentiero dei nidi di ragno, evoca un sentiero nel bosco conosciuto solo da Pin, che lui userà per nascondere un oggetto che a lui sembra magico, la pistola che ruba a un marinaio tedesco mentre giace con la sorella. Gli porta via la pistola, una P38 fiammante, bella, lucida, e se la porta nel bosco e la seppellisce laddove questi grossi ragni fanno il nido. Vedete che questo schema, per tutti quelli che sanno o hanno raccontato ai propri nipoti o da piccoli sentivano raccontare dalle loro mamme, dalle loro nonne, le fiabe, ha ingredienti fiabeschi. Non è un documento della resistenza visto attraverso gli occhi di un adulto, ma è la trasfigurazione della resistenza visto attraverso gli occhi di un bambino con modelli fiabeschi. Cammina, cammina, vado nel bosco, trovo qualcuno, non so chi sia, uno sembra un gigante, l'altro sembra un pirata, chi sono? Questo modello fiabesco naturalmente non è esente da contraddizioni e da violenze. Vi ho appena detto, la sorella fa la prostituta, il passo che leggiamo adesso è appunto quando lui spia quotidianamente la sorella. Quindi l'irruzione della sessualità e l'irruzione della violenza, i partigiani si uccidono e uccidono i tedeschi, uccidono le spie, i tedeschi cercano i partigiani per ammazzarli, Pin stesso viene messo in carcere, quindi gli elementi di violenza storica ci sono, ma sono appunto in gran parte trasfigurati attraverso lo sguardo di un bambino. Questa procedura si chiama appunto sguardo dal basso. Si usa lo sguardo di un bambino per vedere il mondo alto degli adulti. Dislocare lo sguardo a un personaggio che non sa si chiama anche straniamento, rendere strane le cose abituali. Ciò che sembra abituale diventa strano perché viene filtrato da uno sguardo altro, non adulto, oppure per esempio non europeo, quando si dà lo sguardo a uno straniero, o non umano, quando si dà lo sguardo a un alieno, un extraterrestre. La letteratura può utilizzare lo straniamento, dislocare gli sguardi per far vedere le cose abituali nuove e strane. Quindi, questa cosa l'hanno fatta tutti quelli che hanno usato personaggi bambini. Elsa Morante, quando usa Useppe per vedere il mondo della guerra a Roma durante l'invasione nazista, per esempio. No. Lo straniamento si può usare anche affidando lo sguardo ad animali. Lo fa Leopardi nelle operette morali. Quindi ogni volta che si dà voce, occhio, recettori a qualcuno che non è un adulto saputo, ma è qualcuno che viene da altrove o che è piccolo, si usa lo straniamento. Vediamo cosa succede con lo sguardo dello straniamento. Capite che l'organo della vista, il recettore della vista è in primo piano, in questo caso, perché si guardano le cose dall'esterno, da un bambino, da qualcuno che non sa. All'inizio del romanzo, nel capitolo, il romanzo è molto breve, per cui lo potreste leggere se non l'avete letto in un giorno, se siete lettori voraci, in due, se siete un po' lenti, quindi un romanzo breve, denso, ricco, divertente, se volete, ma anche un tasso di impegno non da poco. Allora, vi leggo questa parte, seguiamola. In camera di sua sorella, a guardarci in quel modo, sembra sempre che ci sia la nebbia, una striscia verticale piena di cose, con intorno l'offuscarsi dell'ombra, e tutto sembra cambi dimensioni, se si avvicina o si allontana l'occhio dalla fessura. Sembra di guardare attraverso una calza da donna, e anche l'odore è lo stesso, l'odore di sua sorella che comincia al di là della porta di legno, ed emana forse da quelle vesti gualcite e da quel letto mai rifatto, rincalzato senza fargli prendere aria. Qui abbiamo qualcuno, Pin, che spia attraverso il tramezzo della cameretta dove è relegato la camera della sorella. È un piccolo voyeur, potremmo dire, no? Dal punto di vista delle perversioni sessuali. Cerca di guardare, ma non guarda per godere, perché non sa godere ancora. È prepubere, è piccolo, guarda semplicemente per conoscere qualcosa che non gli è chiaro. Sa che dietro quel tramezzo si svolge quella scena, ma lui non la possiede quella scena in sé, è come se fosse fuori da sé. Quindi spia per curiosità, una curiosità compulsiva che non è esattamente il voyeurismo sessuale, è qualcosa di diverso, perché appunto non è maturo, non è nemmeno un adolescente. Vedete come i recettori sensibili siano subito evidenziati, lo sguardo e l'odore, l'odore della calza. Quindi ci caliamo subito in un corpo che sente, vede, percepisce, In questo modo diventiamo PIN. Questo è il meccanismo, diciamo, dell'identificazione letteraria. La sorella di PIN è sempre stata sciatta nelle faccende di casa fin da bambina. PIN faceva dei grandi pianti in braccio a lei da piccolo, con la testa piena di croste, e allora lei lo lasciava sul muretto del lavatoio e andava a saltare coi monelli nei rettangoli tracciati col gesso sui marciapiedi. Ogni tanto tornava la nave del loro padre, di cui PIN ricorda solo le braccia, grandi e nude, che lo sollevavano in aria, forti braccia, segnate da vene nere. Ma da quando la loro madre è morta, le sue venute sono state sempre più rade, finché nessuno l'ha più visto. Si diceva che avesse un'altra famiglia in una città di là dal mare. Ora, per abitarci, PIN, più che una camera, ha un ripostiglio, una cuccia, al di là di un tramezzo di legno, con una finestra che sembra una feritoia stretta e alta com'è e profonda nello sbieco del muro della vecchia casa. Di là c'è la camera di sua sorella, filtrata dalle fessure del tramezzo, fessure da farsi venire gli occhi strabici a girarli per vedere tutto intorno. La spiegazione di tutte le cose del mondo è lì dietro quel tramezzo. PIN ci ha passato ore e ore, fin da bambino, ci ha fatto gli occhi come punte da spilli. Tutto quel che succede là dentro, lui lo sa, pure ancora la spiegazione del perché gli sfugge. E PIN finisce per aggomitolarsi ogni notte nella sua cuccetta, abbracciandosi il petto. Allora le ombre del ripostiglio si trasformano in sogni strani di corpi che si inseguono, si picchiano, si abbracciano nudi, finché viene un qualcosa di grande e caldo e sconosciuto su di lui, che sovrasta su di lui, e PIN, e lo accarezza e lo tiene nel caldo di sé, e questa è la spiegazione di tutto, un richiamo lontanissimo di felicità dimenticata. Siamo entrati nella mente del bambino. Abbiamo i suoi ricordi di quando erano vivi i suoi genitori o presenti, la madre è morta, il padre è andato via, e il padre che lavorava nelle navi, nei bastimenti, quando tornava lo alzava nel cielo col gesto di Ettore, del riconoscimento del padre verso il figlio, e quell'impronta d'amore gli è rimasta dentro. Lo avvolge ancora caldo nella sua cuccetta, ma i genitori non ci sono più. Al di là del tramezzo si svolge la scena sessuale che lui non interpreta e spia. Questa è la situazione iniziale del romanzo. La traccia, diciamo, del passato, i sogni strani di corpi che si inseguono, si picchiano, si abbracciano nudi, è di una grandissima raffinatezza psicologica. Noi sappiamo che per un bambino piccolo la scena primaria che si svolge tra i genitori, la sessualità genitoriale, il bambino piccolo la interpreta anche come una scena di violenza. Può essere l'amore più tenero del mondo tra due adulti, ma le componenti fisiche dell'amore possono essere interpretate da un bambino piccolo anche nelle forme trasfigurate di una violenza. Il papà che mangia la mamma, per esempio, no? O i due che forse uno vuole uccidere l'altro. Questa idea, diciamo, iniziale dello spettacolo sessuale visto da un bambino è uno dei possibili traumi, diciamo, della vita psichica. Questo ce l'ha insegnato Freud, la psicanalisi. Quindi governare il trauma si può fare attraverso una ricerca psicologica in sé, ma anche attraverso delle buone letture che ci dicono com'è davvero la vita psichica, com'è complessa, com'è dura, anche delle cose che sembrano edulcorate nella facilità dell'intrattenimento. Non è così. È più profonda la vita. La verità è più profonda. Guardiamo in là attraverso i libri. Quando PIN poi, perché glielo suggeriscono gli uomini adulti dell'osteria, alcuni dei quali vogliono andare con i partigiani, ruba la pistola al marinaio tedesco, e da questo gli seguirà una marea di guai, naturalmente, perché lo pigliano, lo mettono in prigione, lo interrogano, cercano di torturarlo, poi scappa, quindi avrà tutta una serie di grossi guai da questo furto, e poi lui non rivela dove l'ha messa, perché la considera un oggetto magico tutto per sé, non la vuole dare né ai tedeschi né ai partigiani. ha fatta questa cosa, finalmente ha rubato la pistola, è diventato grande, anche lui ha una pistola, quindi ruba la pistola e scappa nel bosco. Prima di seppellirla la guarda e ci gioca. Vi leggo la seconda parte, che è l'ultima parte, poi congediamo questo libro. Se Pin avesse il coraggio di giocarci, farebbe finta che fosse un cannone, ma Pin la maneggia come fosse una bomba. La sicura dove avrà la sicura. Pin la punta prima contro il tubo della grondaia, poi contro un dito, il suo dito, e fa la faccia feroce, tirando indietro la testa e dicendo tra i denti: o la borsa o la vita. Poi trova una scarpa vecchia e la punta contro la scarpa vecchia, contro il calcagno, poi nell'interno, poi passa la bocca dell'arma sulle cuciture della tomaia. È una cosa divertente. Una scarpa, un oggetto così conosciuto, specie per lui, garzone ciabattino, e una pistola, un oggetto così misterioso, quasi irreale. A farli incontrare l'uno con l'altro si possono fare cose mai pensate, si possono far loro recitare storie meravigliose. Ecco, qui abbiamo un altro elemento dell'infanzia. Non abbiamo l'aspetto, diciamo, del voyeurismo sessuale, del trauma della scena primaria, del rapporto con la sessualità adulta. Abbiamo invece il rapporto col gioco. Gli oggetti si trasformano con la fantasia del gioco. Questa cosa che fino a un certo punto sembrava puerile, cioè sembrava appunto puerile, era un aggettivo che si utilizzava proprio per dire di poco conto in quanto tipico dei bambini. Il gioco è puerile. Invece, sia la psicanalisi sia l'antropologia, quindi due scienze umane del secondo Novecento, hanno scoperto l'importanza fondamentale del gioco, il bricolage. I primitivi giocano con le cose e attribuiscono alle cose un'anima, fanno sì che le cose siano vive, abitate. Quindi l'attività di manipolazione delle cose, mettendo in evidenza la mano come capacità manipolativa, il cervello come capacità di invenzione, di simulazione di altri mondi, fa parte di un'esperienza tipica, fondamentale, imprescindibile di Homo sapiens, noi come specie. Altro che puerilità. Prendere le cose, fingere che siano altre, confonderle, metterle insieme, far dialogare una cosa notissima con una scarpa, con una cosa totalmente ignota come una pistola, creare mondi, o la borsa o la vita, far finta che sia un cannone, far finta che sia una bomba, trasformare con l'immaginazione la realtà, è una grande risorsa della nostra specie. Questo è il punto, che nei bambini è più forte, perché ancora non è stata sedata dal cammino della razionalità, che per una serie di necessità, appunto, contiene, distingue, incanala, obbliga, circuisce questa scatenata fantasia, questa capacità manipolatoria del mondo. Ecco, questo elemento del gioco viene valorizzato proprio attraverso Pin, che da una pistola tedesca crea mondi. Avete visto che questo elemento dell'oggetto magico nascosto è un elemento della fiaba, no? La tradizione fiabesca spesso si concentra su oggetti che vengono appunto conservati perché trasformano, sono oggetti magici. Nelle fiabe di quel mondo sono state, per esempio, computate, censite da studiosi russi come Vladimir Prop e altri, che hanno fatto grande campionatura delle fiabe di un'intera tradizione, vedendo tutta una serie di costanti che si ripetono. Quindi le fiabe di quel mondo che oggi sono state sostanzialmente fagocitate dalla industria dei consumi di massa, no? Quindi sapete che il modo in cui i cartoni, l'industria del cartone animato manipola la fiaba è un modo anche per colonizzarla, anche per depotenziarla. La sirenetta di Disney non è certamente la sirenetta precedente, no? Diventa una teenager che ha bisogno in qualche modo di conferme della propria così adolescenza, mentre quella originaria diventa spuma del mare e si dissolve. È ben diversa la storia, no? Quindi questa colonizzazione dell'immaginario avviene anche attraverso la fagocitazione del patrimonio fiabesco dell'umanità, che per secoli è stato appunto il modo in cui si educava l'immaginario, oralmente, raccontando anche quella letteratura, raccontando delle fiabe che avevano comunque una radice tragica, una componente tragica. Molto spesso i personaggi delle fiabe vincono fino a un certo punto, ma a volte perdono, vengono mangiati, fagocitati, divorati. Ci sono delle streghe che vincono, non è che sempre il personaggio alla fine arriva a un lieto fine, no? Insomma, il lupo poverino che fine fa, per esempio, il Cappuccetto Rosso, insomma, o il lupo o la nonna, non potevano salvarsi tutti e due. Quindi la crudeltà, la violenza necessaria anche, tipica della nostra esperienza, viene raccontata attraverso le fiabe. Depotenziarle spesso vuol dire appunto impoverire l'immaginario. Ecco, qui abbiamo appunto un testo che non impoverisce l'immaginario, che usa il modello della fiaba, lo trapianta attraverso una serie di modelli successivi a un racconto storico che ha a che vedere con la storia d'Italia, un momento cruciale, quando noi abbiamo fondato il nostro paese e abbiamo scritto la carta costituzionale che ci tiene insieme, quella carta, diciamo, su cui dovremmo sempre fare riferimento quando lavoriamo, quando operiamo. Quella carta deriva dalla resistenza, che è un atto violento, necessariamente violento, che ha comunque scisso gli italiani prima di rimetterli insieme, e su quella vittoria e sconfitta di alcuni versus altri si è costituito il nostro patto costituzionale. Ecco, questo racconto la rinarra, la resistenza, in modo fiabesco, senza depotenziare la violenza, usando lo sguardo di un bambino. Vedete quante cose si possono ricavare da un libro breve, no? Misurandone la forza. Calvino è molto, diciamo, legato agli schemi del gioco, della fiaba e dell'infanzia. Sono degli schemi che si ripeteranno. Per esempio, forse qualcuno di voi avrà letto il ciclo di Marco Valdo, le fiabe in città. Ecco, quel ciclo sostanzialmente sono fiabe modernizzate, in cui tutti gli schemi della fiaba sono trapiantati nell'orizzonte industriale e della cultura dei consumi negli anni 60. Il libro di cui vi parlo adesso, il secondo libro, è Il barone rampante, che è il capolavoro, diciamo, di Calvino per molti aspetti. Molti di voi penso lo conoscano, ma rimemorarlo non è male. Riprenderlo in mano non è per niente inutile. I buoni libri si possono leggere molte volte e, come diceva lo stesso Calvino, i classici sono quei libri che cambiano sempre significato ogni volta che vengono riletti, senza mai perdere il significato, semplicemente arricchendolo ad ogni lettura. Allora, se succede così di un libro, quello è un classico. Credo che Il barone rampante sia un classico, perché davvero ogni lettura si scopre qualcosa di nuovo. È la storia appunto di Cosimo che da bambino, da ragazzino pre-adolescente, con una lite familiare, i suoi sono degli aristocratici e c'è un rito familiare ben preciso, per esempio quello di sedersi a tavola e mangiare sempre alla stessa ora, sempre in quel modo, sempre con quelle pietanze, sempre con quel tipo di ritualità, si ribella al padre e alla madre, la generalessa, e dice: io adesso salgo sugli alberi e non scendo mai più. La storia è raccontata, si finge che sia raccontata, perché naturalmente è una storia di invenzione, dal fratello minore di Cosimo, che si chiama Biagio. Quindi c'è un narratore nella storia, la voce narrante è quella del fratello del protagonista. A noi interesserebbe tutta la storia, perché è tanto bella, e in fondo Cosimo resta un po' bambino fino alla fine. Vi dico soltanto che alla fine, quando è molto 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 anziano, anziché morire si aggrappa a un areostato austriaco che passa in quel momento sopra il suo elce, il suo albero, e sparisce nel cielo. Vecchio, rattrappito, però ancora con una mano forte per attaccarsi a questa ancora, a questa corda che scende, questa fune che scende dall'areostato, che gli consente di sparire, ecco, di non farsi vedere morto da nessuno. Sparisce oltre l'orizzonte, dove probabilmente morirà. Ecco, questo è un po' l'arco della sua storia. Quindi è un elemento aereo, sta nel cielo per sempre, e quando lui va negli alberi, sugli alberi, non scenderà più, nemmeno da morto, perché infatti sparisce nel cielo. Questo fatto di stare su e guardare all'ingiù gli uomini, gli altri, è anche un elemento di distacco, no? Dalla società. Però non è un distacco aristocratico, cioè lui non va lì e dice: io sono superiore a voi, quindi vi guardo dall'alto. È un distacco di qualcuno che vuol cooperare con la società umana. Altro elemento che non ci riguarda, perché non riguarda l'infanzia, è che lui per tutta la vita dà una mano a coltivare, dà suggerimenti per migliorare contro i predoni, contro gli incendi, contro i soprusi sociali, perché è un impegnato, incontra Voltaire, incontra Napoleone, gli succede di tutto, sempre sugli alberi. senza mai scendere. Allora, la cosa che leggiamo adesso è il momento aurorale, l'aurora del romanzo, quando lui sale sugli alberi, appunto, e appena è salito sugli alberi incontra il suo grande amore, Viola. Il gesto di rottura rispetto alla famiglia è consustanziale, collegato all'incontro amoroso decisivo della sua vita. Quindi, se il nostro corso ha come capisaldi infanzia e sessualità, ecco che in quel momento succede qualcosa al bambino, in un incontro con una bambina, che determinerà la sua vita. Anche qui, come col gioco con la pistola di Pin, che sembra un cannone, anche nei nostri ricordi, nelle nostre esperienze, quanto sarà stato importante l'incontro con un bambino o con una bambina per determinare le nostre inclinazioni amorose del futuro. Probabilmente abbiamo avuto degli innamoramenti in erba, potenti, in cui c'erano già le radici di quello che sarebbe stato il nostro futuro, no? Degli incontri decisivi, sembravano dei giochi, no? Dove sono? Sono giù che stanno giocando i bambini. E invece lì, proprio lì, si svolgeva una scena primaria rovesciata, non il bambino che spia i genitori e non sa cosa succede, ma esperienze primigenie di gioco e di incontro in cui scambiarsi sguardi, carezze e giocattoli voleva dire fare esperienza dell'amore per la prima volta. Ed è quello che succede a Cosimo, barone piovasco di Rondò, quando sale sugli alberi per non scendere mai più. Vediamo cosa succede. Ti farò vedere io appena scendi, i genitori, e io non scenderò più. E mantenne la parola, questo è Biagio che parla, no? Cosimo era sul Lecce, i rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra, tirava un lieve vento, c'era sole. Il sole era tra le foglie e noi, per vedere Cosimo, dovevamo farci schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall'albero, ogni cosa, vista da lassù, era diversa, e questo era già un divertimento. Lecce era vicino a un olmo, le due chiome quasi si toccavano. Un ramo dell'olmo passava in mezzo metro sopra un ramo dell'altro albero. Fu facile a mio fratello fare il passo e così conquistare la sommità dell'olmo, che non avevamo mai esplorato, per essere alto, di palco e poco arrampicabile da terra. Dall'olmo, sempre cercando dove un ramo passava gomito a gomito con i rami di un'altra pianta, si passava su un carrubo, poi su un gelso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all'altro, camminando sospeso sul giardino. Certi rami del grande gelso raggiungevano e scavalcavano il muro di cinta della nostra villa, e di là c'era il giardino dei Dondariva, appunto dove c'è Viola, gli aristocratici vicini. Ma era tutto il giardino che odorava. E se Cosimo ancora non riusciva a percorrerlo con la vista, tanto era irregolarmente folto, già lo esplorava con l'olfatto e cercava di discernere i vari aromi. Vedete ancora una volta, la vista e l'olfatto. Se noi diamo a un personaggio letterario i sensi chiave della nostra esperienza, ne facciamo un corpo, non di carta. Virtualmente ne facciamo un corpo da abitare. Quindi l'uso saggio, sapiente dei sensi, dei cinque sensi, fa di un personaggio di carta un corpo da abitare. Noi lo abitiamo, altro che appunto alchimie dell'elettronica. Non c'è bisogno, spesso le alchimie elettroniche sono molto più attardate di queste alchimie di carta. Sono monodirezionali. Ci possiamo mettere degli occhiali, vedere una donna, starci insieme, toccarla con dei guanti finti, no? Sapete che ci sono queste cose adesso. Possiamo avere dei rapporti con donne inesistenti o uomini inesistenti attraverso una alchimia elettronica. Ecco, le alchimie di carta ci consentono molto di più, con mezzi molto più poveri e meno imperialisti. Quindi l'olfatto e la vista. E cercava di discernere i vari aromi che pure gli erano noti, da quando, portati dal vento, giungevano fin del nostro giardino e parevano una cosa sola col segreto di quella villa. Poi guardava le fronde e vedeva foglie nuove, quali grandi e lustre, come ci corresse sopra un velo d'acqua, quali minuscole e pennate e tronchi tutti lisci e tutte scaglie. Calvino aveva i genitori botanici, per cui aveva una grandissima competenza di tipo appunto botanico, zoologico e naturalistico, avendo in casa i genitori scienziati e una grande biblioteca orientata in quella direzione. C'era un grande silenzio, ecco che arriva Viola, la bimba decisiva. Solo un volo si levò di piccolissimi lui, uccellini, gridando, e si sentì una vocetta che cantava «Oh la la la, la balançoire», una canzone francese. Cosimo guardò giù, appesa al ramo di un grande albero, vicino dondolava un'altalena, con seduta una bambina sui 10 anni, era una bambina bionda, con alta pettinatura un po' buffa per una bimba, un vestito azzurro, anche quello troppo da grande, la gonna che ora sollevata dall'altalena traboccava di trine. La bambina guardava a occhi socchiusi e naso in su, come per un suo vezzo di far la dama, e mangiava una mela morsi, piegando il capo ogni volta verso la mano che doveva insieme reggere la mela e reggersi alla fune dell'altalena, e si dava spinte colpendo con la punta degli scarpini il terreno ogni volta che l'altalena era al punto più basso del suo arco e soffiava via dalle labbra i frammenti di buccia di mela morsicata e cantava «Oh la 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 balançoire!» come una ragazzina che ormai non importa più nulla né dell'altalena né della canzone né, ma pure un po' di più, della mela, e ha già altri pensieri per il capo. Cosimo, d'incima alla magnolia, era calato fino al palco più basso e ora stava con i piedi piantati, uno qua e uno là, in due forcelle, e i gomiti appoggiati a un ramo davanti a lui come un davanzale. I boli dell'altalena gli portavano la bambina proprio sotto il naso, lei non stava attenta e non se n'era accorta. Tutto a un tratto se lo vide lì, ritto sull'albero, in tricorno e ghette. «Oh!» disse. La mela le cade di mano e rotolò al piede della magnolia. Cosimo sguainò lo spadino, si abbassò giù dall'ultimo ramo, raggiunse la mela con la punta dello spadino, la infilzò e la porse alla bambina, che nel frattempo aveva fatto un percorso completo d'altalena e era di nuovo lì. «La prenda! Non si è sporcata, è solo un po' ammaccata da una parte». Naturalmente la mela, sappiamo quanto nella nostra tradizione sia anche il frutto del peccato, come ha voluto in qualche modo fare un'interpretazione biblica un pochino castrante. Evidentemente qui è l'indice che sta sbocciando un grande amore, una grande pulsione, fatta di danze, di altalene che vanno e vengono, e di spadini, e di sorrisi, e di alterigia, e di diffidenza, e prelude a un incontro decisivo che si svolge appunto a partire dagli alberi. Ecco che il primo bambino spiava la sessualità adulta non ancora nota, il secondo bambino invece guarda in faccia la promessa di sessualità adolescente e comincia ad esperirla proprio porgendo la mela a chi l'ha perduta. Ecco, capite che qui, diciamo, il romanzo prelude a una grandissima ricchezza esperienziale e anche a significati plurimi, come tutti i grandi testi. Questo testo ha tanti significati, potremmo anche leggerlo come davvero un testo storico sul Settecento italiano e francese. Tanto è infarcito di notizie, tanto come l'altro riguarda la Resistenza, storiche. Quindi la storia del Settecento è vista attraverso gli occhi di un giovane, prima bambino, poi adulto, poi anziano, che attraversa tutta un'esperienza di maturazione, quindi il romanzo di formazione, attraverso la fuga sugli alberi, grande simbolo evidentemente, no? Plurimo. Spero che lo conoscevate già, spero che dopo questo invito abbiate voglia di rileggerlo e di incontrare in Cosimo un vostro fratello, un vostro alter ego. Ecco. Il terzo testo è invece di un altro autore, Leonardo Sciascia, noto soprattutto come autore di gialli, chiamiamo così, relativi alla mafia, allo smascheramento dei fenomeni mafiosi siciliani. Il giorno della civetta, per esempio, è un giallo mafioso, oppure di gialli politici, il contesto, todo modo, sono smascheramenti delle trame occulte e golpiste di questo paese, viste attraverso gli occhi di uno scrittore sempre attento, impegnato, radicalmente capace di scindere, diciamo, gli interessi dai doveri di verità che la letteratura ha rispetto al mondo. Quindi uno scrittore scomodo, che ha scritto molte cose scomode, a partire per esempio dall'Affair Moro, che è un pamphlet scritto a caldo appena Moro fu ucciso, basato sull'analisi delle lettere del presidente Moro, che venivano in quel momento misconosciute. Si diceva non sono sue, sono state scritte sulla base di un terrorismo psicologico, eccetera, per far sì che ciò che scrivesse fosse poco potente rispetto all'impatto sulle trame che questo paese compiva rispetto a quell'evento. Quindi un grande smascheratore che mette la verità al primo piano. Però si è divertito anche lui, come Calvino, con la letteratura, e si è divertito proprio riscrivendo, cioè rifacendo, un testo del Settecento, il Candido, un testo di Voltaire. Il Candide originale è un conte philosophique, un racconto filosofico del Settecento. Lui lo riscrive ambientandolo nella Sicilia contemporanea. Candido è un ragazzino, anzi, questa volta abbiamo addirittura, lo vediamo dentro il ventre materno all'inizio, cioè prima ancora che nasca sappiamo che sta arrivando, lo vediamo piccolissimo e poi ragazzo, adolescente, fino a diventare adulto. Quindi anche questo è un romanzo di formazione, cioè un romanzo che accompagna il protagonista attraverso diverse esperienze di vita, fino a una sua maturazione, all'incontro e scontro con la società. La società è quella italiana che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a... lui nasce sostanzialmente in guerra, in tempo di guerra, ma diventa bambino dopo la guerra e diventerà giovane dentro gli anni 50 e 60, nei moti studenteschi e operai di quell'epoca, nelle speranze e delle disillusioni degli anni 70, accompagnato fino a, a quell'epoca. Tra l'altro gli sta vicino un educatore che è un sacerdote che si spreta. Quindi il suo educatore, la persona che lo accompagna lungo una parte di questo tragitto, poi diventerà lui educatore, questo è il suo educatore, diventerà abbastanza grande e supererà il bambino che è in sé da far lui da maestro del suo ex maestro, ma per una certa fase insomma lo accompagna come un dialogo questo ex prete. Allora, noi lo cogliamo per un attimo questo Candido, che si chiama Candido perché suo padre lo chiama così in quanto i bombardamenti del 43, diciamo, fa sì che proprio nel momento in cui nasca è tutto pieno di polvere, quindi Candido di polvere quando nasce, di polvere di bombardamenti. Questo Candido in realtà si chiama Candido per un altro motivo, perché ha un candore, una specie di ingenuità disarmante che sbugiarda, svela, disvela le cose degli adulti, le mette a nudo. Da piccolo, senza volerlo, poi lo farà per vocazione. Quindi è una sorta di bastian contrario, sempre critico nei confronti del reale e sempre disvelante, decostruttivo nei confronti di tutti i miti degli adulti, qualunque tipo di mito. Lui sa smitizzarlo. Ecco, quindi ha una funzione ipercritica nei confronti della società, perché sbugiarda, senza pietà, per candore, non per malizia, ma per puro candore. Quindi è una figura candida, non solo perché è nato sotto i bombardamenti e si è imbiancato, ma perché ha la funzione di disvelamento costante di tutti i miti, le bugie, le costruzioni ideologiche che gli adulti in qualche modo formulano. Le prime costruzioni ideologiche le trova a casa sua, perché suo padre è un avvocato della mafia, di fatto. Quindi il rispettabile padre in realtà svolge una funzione delinquenziale nascosta. E lui da bambino ama nascondersi nello studio paterno, nello studio dell'avvocato paterno, e lo spia, senza che nessuno sappia che lì dietro, è ancora l'asilo, quindi piccolissimo, spia i colloqui che il padre ha con i suoi clienti. Guarda intanto i putti e le donne affrescate sulle pareti e sul soffitto dello studio paterno, e guarda con voluttà queste figure nude, parlano la sua giovanissima carne, non sa perché, però sono nudi, e in qualche modo lui, mentre guarda questi nudi e si eccita, al tempo stesso ascolta il padre parlare con i mafiosi. Poi va in giro a dirlo, naturalmente, senza alcun pudore, ma con totale candore. Svela ciò che il padre sta facendo. I suoi primi svelamenti riguardano proprio l'attività criminale del padre, che per questo motivo si ammazza. Quindi si ammazza perché viene scoperto, perché quando Candido racconta queste cose scopre gli affari del padre. Quindi, diciamo, è l'uccisore simbolico di suo padre. Vediamo questo pezzo, poi lo commentiamo. Aveva l'abitudine, Candido, di sgattaiolare nello studio di suo padre. Un pomeriggio Candido si trovò ad ascoltare la confessione di un omicidio. Di quell'omicidio aveva sentito parlare la Concetta, con spavento, con esercazione, Concetta è la governante. Poi ne aveva sentito parlare dei suoi compagni dell'asilo, specialmente dal figlio del tenente dei carabinieri, molto fiero del fatto che suo padre avesse arrestato l'assassino, in realtà era stato un innocente. Nello studio di suo padre, quel pomeriggio, apprese invece che non l'assassino il tenente aveva arrestato, ma uno che aveva sì le sue ragioni per ammazzare l'ammazzato, ma non così gravi, anche se coperte, anche se segrete, di quelle che aveva colui che realmente l'aveva ammazzato. Mise dunque bene a registro nella sua mente quella conversazione e il nome dell'assassino, e puntualmente l'indomani ne fece rivelazione tra i compagni dell'asilo e per dire al figlio del tenente che suo padre si era sbagliato, di che altrettanto puntualmente il figlio del tenente fece rimprovero al padre, gli faceva fare brutta figura a quei compagni arrestando innocenti invece che colpevoli. Ne venne un finimondo. I carabinieri arrivarono in forze all'asilo. In presenza della direttrice e di alcune maestre si fecero raccontare da Candido tutto. E Candido, tutto quello che nello studio di suo padre aveva sentito, raccontò meticolosamente e col piacere che gli venivano a trovarsi erano tanti carabinieri che con piacere lo ascoltavano. Quando uscì dall'asilo, come al solito, trovò Concetta che l'aspettava, ma più brutta del solito, per il pianto che aveva fatto e che a stento tratteneva. Gli disse che suo padre era partito e per un viaggio molto lungo. La notizia sarebbe stata accolta con la solita indifferenza se Concetta non avesse avuto quella faccia di pianto e non avesse aggiunto una frase che a Candido sembrò insensata e insieme spaventosa. La lingua, disse Concetta, te la dovrei tagliare. E intanto quel giorno Concetta portò Candido in casa del generale, che è il nonno, e il bambino restò lì fino all'arrivo della madre, che si era separata dal padre nel frattempo. A Candido quella donna, cioè sua madre, piaceva. Gli pareva somigliarsi a quella delle nude del soffitto che lui preferiva. E gli sarebbe piaciuto, Stendhal, che tra lei e lui, quando se lo tirava in braccio e lo stringeva, i vestiti non ci fossero. Ma in quanto ad andare in America con lei era tutt'altro discorso. I suoi pianti e poi una fuga disperata convinsero sua madre a lasciarlo. Ecco. Qui abbiamo diversi elementi, diciamo, di questo romanzo già presenti. Il candore disarmante e smascherante del bambino, che in qualche modo mette nei guai i mafiosi col suo candore. Abbiamo anche il candore nei confronti dei compagni, ma anche un certo vezzo a dire la verità per il gusto della verità. Infatti lui aveva capito che si vantava il suo amichetto perché il padre carabiniere aveva arrestato un falso colpevole e gli dava fastidio questo vantarsi, tutto interno alle istituzioni, patrie, carabinieri, tribunali, che spesso sbagliano e prendono magari innocenti per colpevoli. E quindi il gusto anche dello smascheramento, il gusto dell'irruzione della verità dentro la falsità ben solida. Questo lo contraddistingue sempre, per tutta la vita. E poi c'è la sessualità, l'altro nostro tema. La sessualità qui compare, vi dicevo, i primi educatori sessuali a livello di immagini per il piccolo Candido sono i soffitti della casa paterna, con dei ritratti femminili e di putti nudi, tipici di certa iconografia settecentesca, per esempio. Ecco, questo tipo, Boucher, per esempio, mi viene in mente ora, per quanto riguarda la Francia. Questi segni, queste carni, educano per la prima volta l'immaginario sessuale del piccolo bambino, che poi eserciterà più avanti questa cosa con grande passione e anche con un grande amore nel corso della sua vita. Però è più che come se fissasse, e qui con grandissima sapienza freudiana, psicanalitica, l'autore richiama Stendhal in questo caso, perché Stendhal nel suo trattato sull'amore mette in evidenza come lui da piccolo e in genere i bambini desiderino le carni materne, Per tanto tempo i bambini sono stati immaginati come del tutto asessuati. Quando Freud ipotizzò la sessualità infantile, fece scandalo, perché nessuno voleva ammettere che il bambino fosse comunque connotato sessualmente, anche se non in modo genitale, e che la sessualità non genitale, basata su altre zone erogene del corpo, fosse potentissima. E questo tipo di scoperta fece scandalo, e oggi ancora crea resistenze. Noi non riusciamo pubblicamente sempre a ammettere questa sostanziale verità, cioè del corpo sessuato in bambino, non genitale ma profondamente sessuato. E qui Sciascia, attraverso un altro grandissimo scrittore francese, Stendhal, in breve ci dice come il giovanissimo, anzi l'infante Candido, desiderasse sua madre, desiderasse al punto che voleva che quando la prendesse in braccio non ci fossero vestiti né dell'uno né dell'altro, il contatto di corpi nudi, questo voleva, no? Quindi a questo avrebbe acconsentito volentieri, ma non andare in America, quindi si ribella, perché spesso si ribella, fugge, e quindi riesce a rimanere in Sicilia e continuare il suo cammino. Ora io concludo e vorrei aprire la discussione, perché mi piace sentire moltissimo quello che avete da dire, ed è essenziale per poi portare avanti questo laboratorio sulla letteratura e sulla lettura. Riassumendo, diciamo, i punti che vi ho detto in maniera molto schematica, molto breve, allora, uno, la letteratura come risorsa ed esperienza di conoscenza del mondo e di se stessi, come viaggio dentro se stessi, in questo caso sulle nostre radici infantili, anziché come superficiale intrattenimento. Chiedete ai libri questo, perché la vita è breve e dobbiamo renderla di qualità. Quindi non farsi intrattenere da intrattenitori pifferai, e il mondo oggi è pieno, e scegliere invece buoni oggetti culturali per la nostra conoscenza e per approfondire noi stessi. Due, che i libri del presente possono essere visti attraverso quelli del passato. Possiamo chiedere ai libri del presente di essere alla stessa altezza di questi libri, né più e né meno. Gli scrittori del presente non hanno nessun motivo per non scrivere così bene, per non impegnarsi a scrivere così bene. Niente alibi. Chiediamo ai libri del presente di essere alla stessa altezza di quelli del passato. Il terzo elemento riguarda infatti invece quello che prelude alla vostra discussione, cioè che i libri sono aperti a tante interpretazioni. Più sono buoni, più aprono tanti sensi. Io ho bussato ad alcune porte, attraverso Cosimo, attraverso Pin e attraverso Candido, ma molte altre potrebbero aprirsi, perché i libri, per fortuna, sono ricchissimi di significati. Grazie, l'ascolto.